abbiamo pronto il terzo degli approfondimenti di questa mattinata e vogliamo parlarvi di INAIL. Ieri in un articolo uscito su Repubblica si faceva riferimento al fatto che l'istituto non assume ispettori e dipendenti e limita gli aiuti sulla sicurezza alle imprese, ma registra un avanzo record fermo in tesoreria e acquista anche BTP. Questa notizia, che ci ricorda come l'INAIL di fatto sia un ente parassitario che drena soldi da noi tutti ma non li rende disponibili per la sicurezza, è una buona occasione per parlare di incidenti sul lavoro e riduzione delle tutele e dei controlli. E per farlo siamo collegati con Francesco Fricche. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Beh, diciamo che è una mezza notizia quella data da Repubblica l'altro giorno, nel senso che l'INAIL, innanzitutto che cos'è l'INAIL? L'INAIL è l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione sugli Infortuni sul Lavoro, è l'ente previdenziale che si occupa di pagare le giornate di infortunio, mentre le malattie le paga l'INPS, l'INAIL paga i giorni di infortunio e eventualmente da un'integrazione sulla pensione per le malattie professionali. Queste sono sostanzialmente le uscite dell'INAIL. Le entrate dell'INAIL sono invece date dalle aziende, così come le aziende pagano parte dei contributi INPS, parte sono pagate dai lavoratori, pagano anche i contributi INAIL, si assicurano nel caso in cui qualche loro dipendente si infortunasse e a quel punto non pagano nulla, perché anche gli infortuni e le malattie professionali, di fatto le imprese facendo così non hanno problemi sulla responsabilità civile dei danni che causano i lavoratori in conseguenza del lavoro. E gli importi che vengono versati variano molto, variano da dipendentemente dal tipo di settore. È un'assicurazione, anche un meccanismo di bonus malus, cioè se tu hai avuto infortuni nella tua azienda paghi un po' di più, paghi un po' di meno se gli infortuni non ce li hai avuti, dipendentemente dal settore di appartenenza paghi di più o di meno, perché il tasso infortunistico è diverso nei settori. Se lavori nell'edilizia probabilmente hai un tasso di infortuni più alto e più rischioso che non se lavori nel commercio, per esempio. Per cui l'INAIL è questo, ha entrate per circa 11 miliardi e uscite per le prestazioni assicurate per più o meno 8 miliardi per tutto quanto. Parte vanno ai lavoratori, ai lavoratori quando prendono, appunto, sono infortunati e vengono pagati oppure hanno delle malattie professionali. E in parte vanno su altre partite che utilizzano, ma in realtà il problema di fondo dell'INAIL è che non fa, tranne che assicurare e pagare le giornate, quasi nulla rispetto al discorso della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Gli stessi ispettori dell'INAIL, di Repubblica toppa clamorosamente, non fanno i controlli sulla sicurezza sul lavoro. Gli ispettori INAIL sono quelli che servono a far controllare all'INAIL che un'impresa sia effettivamente, dichiari effettivamente che svolge alcune mansioni, cioè è abbastanza lasco, non è stringente il fatto che uno si iscriva in un comparto merceologico piuttosto che non in un altro. Molte imprese che si occupano di informatica hanno il contratto dei metalmeccanici, per esempio, sono iscritte nel settore dei metalmeccanici, così come per esempio Amazon, che fa soprattutto attività di magazzino e di trasporto, si iscrive al settore del commercio, che ha un indice di infortunistico più basso di quello dei magazzinieri. Gli ispettori INAIL sono quelli che dovrebbero controllare la correttezza dell'iscrizione, per cui dal punto di vista pratico non incidono per nulla su quello che è l'andamento degli infortuni sul lavoro. Il problema vero di tutta questa cosa è che però l'INAIL ha assorbito le competenze dell'ISPESL, che era l'istituto superiore che si occupava della prevenzione degli infortuni sul lavoro, e da quando l'ha assorbita praticamente non fa più nulla. Una volta i corsi per la sicurezza sul lavoro erano gestiti direttamente dall'INAIL e dall'ISPESL, adesso sono tutti privatizzati. L'INAIL si limita a dare un rimborso contributivo alle società che fanno fare i corsi, alle varie società private, e così facendo ha svalutato completamente il contenuto dei corsi, perché ovviamente il corso per la sicurezza fatto da una società privata è diverso da quello fatto da un ente pubblico, perché la società privata fa l'interesse del proprio committente, dell'impresa che gli commissiona il lavoro. L'ente pubblico dovrebbe fare un interesse di carattere generale, anche se sappiamo bene che non è così. Già in passato, in questo aumento, questa differenza grossa che c'è tra la contribuzione e l'erogazione delle prestazioni, già in passato aveva determinato una riduzione nel 2019, i contributi versati alle imprese, all'INAIL, sono diminuiti di 1,5 miliardi. Cioè gli ha fatto uno sconto alle imprese di 1,5 miliardi qui 5 anni fa, e nonostante questo seguita a aumentare il divario. Il problema di fondo di queste situazioni è che c'è una precisa volontà di aiutare le imprese e fregarsene dei contributi, per cui l'unico risultato dell'articolo di Repubblica sarà che parte dei 40 miliardi, perché ovviamente gli attivi di quest'anno si sommano a quelli degli anni precedenti e costituiscono e complessivamente un avanzo di 40 miliardi che è depositato presso il conto di tesoreria. Gli enti pubblici hanno un conto di scambio con lo Stato che si chiama conto di tesoreria. Questi 40 miliardi che attualmente fruttano all'INAIL qualcosa come 0,5 miliardi di interessi, perché oltre alle entrate dei contributi anche le entrate degli interessi su questi fondi che sono presso il conto di tesoreria, probabilmente verranno utilizzati con la prossima finanziaria dal governo Meloni, che è sempre alla ricerca di soldi, e verrà fatto un altro regalo alle imprese, diminuendo ulteriormente, nonostante l'aumentato tasso infortunistico, quelli che sono i contributi pagati, quindi contribuendo paradossalmente a aumentare il disinteresse delle aziende nei confronti dei contributi, nei confronti degli infortuni, visto che gli diminuiscono anche i costi dei contributi. La situazione, anche lo stesso discorso degli ispettori, è un discorso che andrebbe ripreso e su cui non c'è, secondo me, la giusta attenzione da parte neanche dei sindacati di base. Sostanzialmente dalla riforma Renzi sugli ispettorati del lavoro hanno creato un'unica funzione, che è l'ispettorato del lavoro, presso cui confluiscono tutti gli ispettori che precedentemente erano presso il Ministero del Lavoro, presso l'INPS, presso l'INAIL, presso i vari enti che avevano funzioni ispettive sul mondo del lavoro. L'hanno unificato, con la differenza che ovviamente sono competenze completamente diverse e specialistiche per i vari tipi di ispettori, per cui quelli che stanno nell'INPS, al Ministero del Lavoro, piuttosto che non all'INAIL, sono ruoli che vanno progressivamente esaurendosi, cioè gli ispettori che vanno in pensione non vengono sostituiti. Per quello l'INAIL ha adesso 190 ispettori su una pianta organica di 300, contemporaneamente vengono assunti all'ispettorato del lavoro, però senza avere preparazioni specifiche e senza avere conoscenze pratiche, indicazioni da parte degli enti sulle società su cui fare le verifiche.
Quindi adesso gli ispettori del lavoro sotto chi convergono?
Sono sotto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. I nuovi assunti sono quelli, però se andate a controllare non c'è quasi nessuna ispezione fatta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, cioè tutte le ispezioni che vengono fatte attualmente nelle aziende sono fatte dagli ispettori residui, INPS, Ministero del Lavoro e INAIL, e dalla SPRESA, che sono gli ispettori delle ASL, che anche quelli pesantemente sotto organico, che si occupano di sicurezza sul lavoro. Quelli sono quelli che fanno le ispezioni sul lavoro. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro non fa assolutamente nulla, perché ha assunto diverse persone che però, ripeto, non hanno le competenze specifiche. Cioè una cosa è la verifica del corretto adempimento dei contributi previdenziali dei lavoratori, un'altra cosa è del fatto che siano tutti inquadrati secondo le caratteristiche, eccetera eccetera. Una cosa è il corretto inserimento di un'azienda nel comparto infortunistico per pagare le cose, un'altra cosa è il corretto adempimento della verifica delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, altra cosa è fare un potpourri di tutto questo e pensare che una persona abbia le competenze là da poter verificare tutto questo.
Questo ispettorato generale del lavoro, Fa capo a chi esattamente?
Al Ministero del Lavoro. Al Ministero del Lavoro è uno degli aspetti del Job Act di Renzi.
Cioè, ma questi sono, ma questi un tempo erano militari, una parte di questi ispettori sul lavoro.
No. Loro hanno la possibilità di avere l'incarico come ufficiali di polizia giudiziaria, che però non significa che siano militari o agenti di polizia, significa che nell'espletamento delle loro funzioni loro hanno funzioni di tipo inquisitoriale per la magistratura, cioè un ispettore del lavoro che venisse a fare un'ispezione e fa una sanzione, fa un accertamento, fa una prescrizione, non è un privato, uno che è arrivato e ha detto ho visto questa situazione, poi c'è un giudice che deve comminare una sanzione, è un ufficiale di polizia giudiziaria, per cui quella sanzione è immediatamente efficace. Uno può fare ricorso alla magistratura contro la sanzione, altrimenti deve ottemperare a quanto prescritto. È come la multa che uno prende da parte del vigile urbano oppure da parte di quello che fa le multe perché non hai parcheggiato sulle strisce blu. Quella multa è immediatamente esecutiva a meno che uno non faccia ricorso. Quello significa che la persona ricopre nell'esercizio di quella funzione l'incarico di ufficiale di polizia giudiziaria, ma non significa che sia un militare, è una figura giuridica quello dell'ufficiale di polizia giudiziaria, che significa che il dipendente pubblico o l'incaricato del pubblico servizio che ha l'autorità per poter fare sanzioni, prescrizioni, eccetera. Quello è il problema di fondo di questa cosa, però non è tanto il ruolo questo qui, è il fatto che tutti questi assunti negli ultimi 5 anni, 6 anni praticamente, da quando c'era Renzi, ormai sono 7 se non sbaglio, cioè, non hanno assolutamente alcuna esperienza, perché sono stati tutti presi con i soliti criteri di assunzione della pubblica amministrazione che ben conosciamo, e servono esclusivamente di fatto. Non avendo la preparazione, si trovano quando vanno a fare le ispezioni o a contestare cose che non hanno molto senso, oppure a trovarsi poi a fronte di un ricorso che eventualmente l'azienda dovesse fare alla magistratura per una sanzione comminata, a essere incapaci di argomentare le proprie ragioni sulla sanzione emanata, per cui vanno anche a perdere spesso le cause. Il problema di fondo è che in questa situazione, con l'aumento che c'è degli infortuni sul lavoro, con il totale disinteresse, perché i casi come quello di San Anzinga a Latina, dove c'è un caporalato diffuso, lì basta che vada un ispettore del lavoro qualsiasi, anche uno che non ha una formazione specifica, va a vedere e dice scusa, ma questi lavorano, hanno un contratto? No. C'è sicurezza sul lavoro? No, perché stanno 12 ore sotto il coso, pagano i contributi? No. Hanno il salario, sono inquadrati nel contratto di lavoro? No. Eppure in quasi tutte le attività agroindustriali d'Italia sappiamo bene che quella è la situazione. E tra l'altro il comparto agroindustriale è uno di quelli che ha il più alto tasso infortunistico sul lavoro. E la maggior parte dei morti in Italia che non sono censiti dall'INPS perché non sono iscritti INPS, e tra le persone che guidano i trattori e muoiono perché il trattore si ribalta. Queste situazioni qui, che ovviamente necessiterebbero di un'attenzione di base, sono quelle cose che veramente chiunque se ne può accorgere passando per le campagne quando è il periodo della raccolta, della semina o di altre cose, non vengono mai controllate, non vengono controllate da nessuno, e questa poi è la situazione, vediamo gli effetti di una situazione perversa dove non gliene frega nulla a nessuno della situazione della mortalità dei lavoratori, tanto più se immigrati, tanto più se senza alcun tipo di diritto, di riconoscimento o altro, e che servono ad abbassare il costo del lavoro, perché poi il mantra per cui che oggi pervade qualsiasi tipo di politica industriale è l'abbassamento del costo del lavoro, perché in una situazione di mercato comune dove c'è la necessità di essere concorrenziali, il problema vero è l'abbattimento del costo del lavoro. Questo fa il paio con gli stipendi, con le retribuzioni, i salari bassissimi negli ultimi 30 anni, in questo caso la colpa è degli accordi di luglio del 93, quelli tra sindacati, Confindustria voluti dal governo, i salari aumentano esclusivamente in funzione dell'inflazione, e manco del tutto, vista l'inflazione che c'è stata negli ultimi giorni, negli ultimi anni sono aumentati molto di meno, cioè i rinnovi, per cui in 30 anni i salari italiani sono quelli che sono diminuiti leggermente, mentre tutto il resto dei paesi dell'OCSE, non solo quelli dell'Europa, li hanno messi aumentare, in alcuni casi anche quadruplicare. In Italia i salari sono rimasti più bassi, questo ha comportato da un lato il fatto che ci dovesse essere un'ulteriore riduzione del costo del lavoro attraverso tutte quelle tutele e cose aggiuntive, perché la sicurezza è un costo, ma è un costo che va pagato per la tutela dei lavoratori, così come le tutele sindacali, i diritti di distacco e qualsiasi altra cosa. E contemporaneamente sul salario differito, cioè sulle pensioni, sono stati operati tagli che poi sono andati a scapito, perché i paesi che hanno avuto i salari più alti hanno investito in tecnologizzazione, hanno investito in produttività, hanno investito in macchinari, per cui i lavoratori non solo sono meglio pagati, ma lavorano anche in maniera più tecnologica e nel medio periodo riescono a essere molto più competitivi di quanto non siano i prodotti fatti dall'industria italiana. Però è una scelta industriale che è stata fatta, è una scelta di impoverimento e penalizzazione dei lavoratori a vantaggio dei profitti nel breve periodo dei padroni, che è la scelta che ha fatto di politica industriale, hanno fatto tutti, la fa la Meloni, ma l'hanno fatto tutti i governi di centrodestra, centrosinistra, di qualsiasi tipo di colore e organizzazione nella varia geometria delle forze politiche che si sono succedute al governo in Italia, che hanno avuto, e che su queste cose vediamo alcuni effetti che sono come quello raccontato nell'articolo di Repubblica di oggi sul fatto che l'INAIL poi si trova a avere profitti incredibili che non investe, o sul fatto, a corollario a questo, che l'INAIL non fa più i corsi per la sicurezza sul lavoro, corsi che vengono fatti da imprese private che ci danno i soldi, che ovviamente tendono a farli un tanto al chilo, per cui uno che si faccia un corso sulla sicurezza sul lavoro alla fine non ha imparato assolutamente nulla di quello, per cui avrebbe degli argomenti per cui avrebbe dovuto seguire il corso. Questa è la situazione, e questo è un altro degli elementi della drammaticità della situazione sulla sicurezza del lavoro in Italia.
Ecco, quando io ti ho chiesto di militari, non parlavo tanto di una funzione militare da parte dei civili, ma quanto del fatto che esiste comunque un nucleo di carabinieri che si occupano di tutela del lavoro e che svolgono alcune funzioni all'interno di questo meccanismo. Era di questi che ti stavo parlando.
Sì, ma no. Qualsiasi tipo di forza dell'ordine al proprio interno dei comandi, delle funzioni specializzate in alcuni tipi di attività. I carabinieri lo hanno sulla sicurezza sul lavoro, ma è relativo sulle attività lavorative in generale. Cioè all'Ilva di Taranto, se devono fare un controllo e una perquisizione negli uffici per vedere i veri dati dell'inquinamento ambientale fatta, cosa è successa recentemente che ha portato alle condanne, perché falsificavano i dati delle emissioni di CO2 e i dati del fatto che compensassero le emissioni con la produzione di ossigeno, e i dati veri erano nascosti ovviamente negli archivi aziendali, per fare la perquisizione, per accedere agli archivi aziendali, hanno utilizzato i carabinieri, ma non è che fanno un'attività ispettiva, per cui dicono questo dispositivo di produzione individuale non è marcato CE, non è a norma, quindi io ti faccio la sanzione. Si occupano di queste attività soprattutto su ordine della magistratura, cioè il magistrato nell'incaricare un'attività ispettiva nei confronti di un'impresa può utilizzare o gli ispettori del Ministero del Lavoro che vengono e verifica che sia stato correttamente tenuto il registro antincendio o quello che è, per cui vanno in un'azienda e gli chiedono l'esibizione di alcuni documenti, o nei casi in cui fosse necessaria un'attività di tipo poliziesco, di inquirente dal punto di vista poliziesco, usano i carabinieri, ma non è che hanno una funzione di tutela del lavoro, oppure si presentano in un'azienda e chiedono di verificare le condizioni di lavoro. Sono quelli che magari nell'azienda ci vanno dopo che c'è stato un infortunio mortale e servono a raccogliere, anche perché hanno una maggiore competenza dal punto di vista della raccolta delle prove, per cui bloccano tutto, fanno i rilievi, vedono le impronte digitali, cose che un ispettore del lavoro non potrebbe fare, ma l'attività che svolgono è quella un'attività di polizia giudiziaria successiva all'avvenimento di una cosa, cioè non è un'attività di prevenzione. Il problema del lavoro non è il problema della sicurezza sul lavoro, è sì, puoi anche punire il datore di lavoro come il padrone schiavista di Singh che prende, lo butta davanti a casa e lo fa morire dissanguato. È chiaro che soprattutto è di prevenire, di impedire che queste situazioni si verifichino, e quella non è un'attività svolta dai militari che, ripeto, la fanno ex post quando una cosa è già successa, è relativamente grave e c'è necessità di fare accertamenti specifici, così come quando ammazzano uno, quando c'è un reato particolarmente grave, vanno a vedere che cosa sia successo.
Va benissimo, io ti ringrazio molto.